Radio Giornale.
L'UDC affina le armi contro l'accordo quadro, un nuovo attacco sul tema Europa prima ancora del voto del 27 settembre, data in cui a Zurigo ci si dovrà nuovamente esprimere sul nuovo stadio dell'Arthur, ma è la quarta votazione in 17 anni su questo controverso progetto. Vittime di preti pedofili, da 5 anni l'organismo indipendente Secar le aiuta ad ottenere un risarcimento, ora chiede l'introduzione di un indennizzo forfettario di 15.000 franchi. Prima ancora che si sia votato sulla sua iniziativa che rimette in dubbio la libera circolazione, l'UDC passa all'attacco dell'accordo istituzionale con l'Unione Europea. In Parlamento ha depositato mozioni che esigono garanzie scritte sui punti ancora aperti e in alternativa lo stralcio dell'accordo. La mossa, come sentiamo nel contributo da Palazzo Federale di Alan Crameri, è evidentemente tattica.
Il 27 di settembre si vota sull'iniziativa UDC sull'immigrazione. In caso di no, è verosimile che il governo presenti in tempi brevi come intende procedere con l'accordo istituzionale con l'Unione Europea, tanto discusso e negoziato, ma ancora da firmare.
Man hört aus dem Äther, dass Bundesrat Cassis...
Piani del Dipartimento Affari Esteri di Ignazio Cassis che non piacciono al capogruppo dell'UDC, Thomas Eschi. Lui, l'accordo quadro, questa non è una novità, lo vorrebbe già sepolto. Ma allora, perché queste rivendicazioni prima ancora di avere il risultato? Per il socialista Roger Nordmann, quello dell'UDC, è un gesto disperato.
Non è al Parlamento di condurre il negoziato con l'Unione Europea, al Consiglio federale. Il ruolo del Parlamento è di giudicare se il risultato è soddisfacente o no. Quindi questo è soltanto una tentativa di agitprop per salvare la loro iniziativa che sta crollando.
Nordmann non si lascia sedurre quindi nemmeno dalla richiesta dell'UDC, che potrebbe piacere ai sindacati, di ottenere garanzie scritte nell'accordo sulla protezione dei salari. Thomas Eschi è convinto che da Bruxelles, sui punti ancora aperti del negoziato, arriveranno solo vaghe rassicurazioni, contrariamente a quanto già richiesto dal Parlamento a Berna.
Das wäre natürlich ein massiver Vertrauensbruch zwischen Parlament und Bundesrat.
L'UDC alza quindi la pressione sul Consiglio federale in vista del dibattito sull'accordo quadro, con l'effetto collaterale di mostrare di non credere in un successo della sua iniziativa sull'immigrazione che, se accettata, renderebbe obsoleta qualsiasi discussione su un rafforzamento dei rapporti con l'Unione Europea.
Basilea, Berna e San Gallo già ce l'hanno, un nuovo moderno stadio di calcio che a Zurigo ancora manca. Le due squadre zurighesi sono temporaneamente ospitate a Letzigrund, un'arena concepita però per l'atletica. Il prossimo 27 settembre la popolazione sarà chiamata ad esprimersi sulla modifica del piano regolatore necessaria per la costruzione del nuovo stadio da 18.000 posti, che comprenderà anche dei complessi abitativi. È la quarta votazione in 17 anni su questo tormentato progetto. Ufficialmente i partiti del centrodestra sono favorevoli, contrari invece quelli dell'area rosso-verde, ma entrambi i campi sono spaccati. È così, Anna Maria Nunzi?
Sì, è il progetto sostenuto dal municipio zurichese a maggioranza rosso-verde incontra opposizione soprattutto a sinistra, anche se vi sono diversi rappresentanti del PS, Alternativa di Sinistra, ed ecologisti, tra i quali il presidente dei Verdi svizzeri Baldassar Gletli, che si battono per il sì. Ritengono infatti che a beneficiare del nuovo stadio non saranno solo gli appassionati di calcio. Il progetto prevede anche la costruzione di due grattacieli con appartamenti di lusso e di un complesso con quasi 200 alloggi a pigione moderata, alloggi di cui la città ha urgentemente bisogno, dicono i fautori a sinistra. Per i contrari, invece, quelli che hanno lanciato il referendum contro la revisione del piano regolatore, si tratta di un progetto sovradimensionato. Zurigo, dicono, non deve essere costruita come Manhattan con un muro di grattacieli.
Ecco, sono argomenti che fanno sempre più breccia anche nel centrodestra.
È effettivamente così. La rinascita dell'area dismessa del vecchio Arthur, demolito nel 2008, lacera anche i partiti borghesi, da sempre convinti che Zurigo ha bisogno di un nuovo stadio di calcio. Ma come detto, anche questo fronte è molto diviso. È un progetto troppo grande, troppo imponente, dicono diversi esponenti del centrodestra. Anche loro parlano di deturpazione del volto del quartiere e di tutta la città.
Insomma, l'opposizione è agguerrita. Chi riuscirà a spuntarla?
Due anni fa Ensemble, così è chiamato il progetto da mezzo miliardo di franchi finanziato da investitori privati, era stato approvato con quasi il 54% dei voti. Questa volta si vota sulla modifica del piano direttore ed è molto difficile fare delle previsioni sull'esito della consultazione, e anche se dovesse imporsi il sì, non è detto che sarà la volta buona. Gli avversari sono più determinati che mai a continuare la battaglia con ricorsi fino al Tribunale federale.
Anna Maria Nunzi in diretta da Zurigo. Quando la giustizia penale non può più agire perché c'è prescrizione, c'è ancora spazio per una giustizia riparatrice, quello che cerca di offrire la SECAR alle vittime di pedofilia nella Chiesa Cattolica. L'organismo indipendente, principalmente romano, è il frutto di un accordo tra alcune istituzioni cattoliche e l'associazione che sostiene le vittime. Ieri ha stilato il bilancio dopo 5 anni di attività. Ce ne parla Lucia Mottini.
5 anni che scadono a gennaio e che coincidono con un riesame dell'accordo tra le parti. Vogliamo continuare, spiega la presidente Sylvie Perrin-Jacquet, a 2 condizioni, che venga introdotto un indennizzo delle vittime forfettario e che la commissione di indennizzo della Chiesa svizzera non rimetta in discussione i nostri dossier. Un indennizzo forfettario, la SECAR propone 15.000 franchi, che si giustifica a suo parere con l'impossibilità di stabilire una scala negli abusi subiti dalle vittime. Vittime che, vista la prescrizione, cercano una giustizia riparatrice.
Certe persone non hanno mai parlato.
Annalisa Ferrari.
E molto spesso arrivano a 60-70 anni, anche di più. Quindi è la prima volta che fanno un passo in quella maniera lì, e quindi è una cosa importantissima. Bisogna essere molto sensibile di sentire fino dove può andare nella sua espressione, eccetera, e poter darle veramente fiducia che quello che sta chiedendo lo portiamo in avanti.
Accanto alla riparazione finanziaria a carattere simbolico, le vittime cercano qualcosa di più. Notizie sull'aggressore, ad esempio, se è ancora in vita, se la Chiesa sapeva. Difficile ottenere informazioni rapide dalla Chiesa.
On n'a pas la même notion du temps. Et puis je dirais que la méthode de travail de l'Église est aussi particulière. Ce sont des prêtres qui ont été déplacés.
Inoltre, la Chiesa ha spesso spostato di sede i preti che commettevano abusi senza costituire un dossier.
Sur un autre continent, dans un autre pays, et chaque fois c'est a été déplacé, etc.
La SECAR non è l'unico organismo esistente. Le diocesi svizzere si sono dotate di commissioni specializzate nell'aiuto alle vittime, e l'esempio romando non ha fatto scuola, almeno per ora, nel resto della Svizzera. Questa vittima comunque non ha dubbi.
Il faut que les personnes qui en souffrent mais qui se taisent parce qu'on les a jamais cru.
Chi soffre deve liberarsi dal senso di vergogna e di colpa. La SECAR è il luogo giusto perché è neutrale e indipendente.
Ma io sono assolutamente per una commissione indipendente.
E cambiamo decisamente tema. Iniziano formalmente oggi le operazioni di voto per le presidenziali americane del 3 novembre. Urne aperte in anticipo in Minnesota e South Dakota. È un appuntamento elettorale carico di incognite e tensioni, visto l'elevato numero di persone che non voterà di persona a causa del Covid-19. Ne parliamo con il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Emiliano Boss. Buongiorno.
Buongiorno, milioni di elettori voteranno per corrispondenza e questo preoccupa parecchio per 2 motivi. Politico, visto che Donald Trump sta tentando in ogni modo, lo ha fatto anche in queste ore, di delegittimare questa forma di voto senza fornire prove, dice che provocherà brogli. E poi per un motivo logistico, per la capacità delle poste di gestire l'enorme quantità di schede. Un giudice federale poco fa ha accettato la richiesta di 14 stati e ha bloccato la riorganizzazione della posta americana voluta dal nuovo direttore Louis DeJoy, in precedenza un finanziatore di Trump nominato pochi mesi fa nel suo incarico. Una riorganizzazione che, secondo il giudice, era stata decisa per motivi politici e che avrebbe rallentato le operazioni, col rischio anche di impedire in molti casi un conteggio regolare delle schede.
Ecco, Emiliano Boss, se queste sono le premesse, la notte del 3 novembre c'è da aspettarsi un risultato?
No, direi proprio che nessuno a questo punto se lo aspetta. Anzi, due partiti hanno già assoldato un esercito di avvocati in vista di prevedibili contestazioni. L'esempio più recente, se guardiamo alla storia degli Stati Uniti, è quello della Florida nel 2000. Ci volle più di un mese per i risultati definitivi in un paio di contee che permisero poi a George W. Bush di conquistare la Casa Bianca per poco più di 500 voti. Stavolta c'è il rischio che le battaglie legali si possano moltiplicare. In realtà sono già in corso. Per esempio, in New Jersey la campagna elettorale di Trump ha appena presentato un ricorso. La spaccatura ancora una volta è netta. I democratici vorrebbero ampliare il voto per corrispondenza per contenere i rischi del coronavirus. I repubblicani si oppongono. Qualcuno teme uno scenario di questo tipo. Trump premiato dal voto di persona nei risultati della notte elettorale il prossimo 3 novembre e Biden, tuttora in vantaggio nei sondaggi, costretto ad attendere i risultati per posta che, viste le premesse, potrebbero poi venire contestati dal presidente uscente.
Emiliano Boss, grazie. La Gran Bretagna conta su un sostegno statunitense per il dopo Brexit, ma attualmente Londra non riscontra l'attesa collaborazione da parte di Washington, dove addirittura si teme che il governo conservatore britannico metta in pericolo il celebre accordo del Venerdì Santo che garantì una soluzione pacifica al conflitto nordirlandese. Il ministro degli esteri britannico ha tentato nelle ultime ore di rassicurare. Allora sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
Rassicurare l'America che gli irlandesi a nord e a sud continueranno a vivere nel dopo Brexit tranquilli e in pace. Questo è il principale obiettivo della missione del ministro Rabb, convincere gli americani che il progetto di legge di Johnson sul mercato interno, con cui viene violato il trattato di divorzio dall'Europa, non mina affatto l'accordo di pace del Venerdì Santo, contribuendo a costruire un confine duro tra le due Irlande. Ipotesi questa che potrebbe scatenare di nuovo una sanguinosa guerra civile tra protestanti e cattolici in Irlanda del Nord. Per il segretario di Stato americano Pompeo non c'è problema, perché, così ha detto, si fida del governo Johnson, ribadendo l'appoggio del presidente Trump ad un accordo di libero scambio commerciale con Londra. Ma c'è invece un altro problema. Joe Biden, candidato democratico, dato per ora vincente alle prossime elezioni americane, è stato durissimo. Mai e poi mai, ha detto, un accordo con Londra che mette a repentaglio la pace in Irlanda. Il ministro Rabb ha ripetuto che il progetto di legge di Johnson è solo precauzionale, ma è indubbio che di fatto pone la possibilità di un confine fisico tra le due Irlande, soluzione questa avversata anche dagli irlandesi americani, che costituiscono un importantissimo serbatoio di voti. E allora? Johnson finora ha concluso solo un modesto trattato commerciale con il Giappone. Se salta quello americano, dove e su quali amici potrà contare?
Il microfono passa ora a Paolo Laurenti per le notizie sportive.
In prima pagina il calcio con il secondo turno dei preliminari d'Europa League superato dalla Basilea che ha battuto in trasferta i croati dell'Osijek per 2-1 mentre è terminato il cammino europeo della Servette sconfitto in casa 1-0 dallo Stade de Reims. Per l'Atletica l'ottima stagione di Ayla del Ponte si è chiusa ieri con il quarto posto nei 100 metri della tappa di Roma della Diamond League. La ticinese ha corso in 11-19.
Devo dire che speravo di fare un po' meglio, anche se è un'altra corsa a ottimo livello. Sicuramente non è stata un'esecuzione perfetta, però mi confermo sotto gli 11-20, ci sono dei grandissimi nomi. Un po' soddisfatta, un po' no. È stata una stagione incredibile di mostrare ancora una volta che comunque riesco a battagliare in una gara del genere. Mi soddisfa molto e è sicuramente una buona base per il futuro. Da stasera cominciamo con un po' di vacanza, un mesetto di pausa, si torna all'università, pian piano si ricomincerà a preparare l'anno olimpico.
Il meeting intanto ha registrato anche il nuovo record del mondo all'aperto di salto con l'asta, 6 metri e 15 stabilito dallo svedese Armand Duplantis.